Ok, allora approfondiamo un po' la pratica di stamattina e poi dopo spiegherò delle cose partendo da un testo specifico dello Dzogchen. Allora, manteniamo la schiena diritta come stamattina, anche possibilmente gli occhi aperti. A questo punto focalizziamo l'attenzione sulla nostra mente, cioè questo vuol dire se abbiamo un pensiero, ce ne accorgiamo, si spera, però noi ci applichiamo un minimo di sforzo, perché già applicare l'attenzione è uno sforzo. Non fare sforzi per niente vuol dire non dover neanche applicare l'attenzione, cioè automaticamente ci accorgiamo se abbiamo pensieri o no. Diciamo che idealmente dopo un po' dovrebbe sorgere questa capacità, cioè di richiamare la presenza. Senza applicare un metodo. L'insegnamento Dzogchen in senso stretto non implica l'applicazione necessariamente di un metodo. Cioè, se io sono già in uno stato di presenza di base, automaticamente mi accorgo di quello che succede. Ok, però noi in questo caso invece facciamo come se non fossimo presenti, ok? Come in genere avviene. Quindi se abbiamo un pensiero ce ne accorgiamo, non ci interessa la qualità del pensiero, abbiamo già detto stamattina questo, vi ricordate? Per esempio se voi andate in dei corsi non tanto di mindfulness ma particolarmente questi corsi o anche se volete pseudocorsi di meditazione in stile New Age, no? Cosa si fa lì? Ti dicono qualcosa di questo tipo, io adesso faccio la simulazione, eh? Dicono, ok, immagina che stai in riva al mare, qui non bisogna neanche immaginare perché ci siamo già. Immagina di stare in riva al mare, immagina di sentire l'andare e venire delle onde, rilassati in questo andare e venire, così vedi che adesso trovi uno stato piacevole. Quindi vedete, in questo caso noi dobbiamo immaginare una situazione per trovare uno stato calmo o piacevole. Ma noi stamattina abbiamo esordito proprio, se volete, in modo opposto. Cioè abbiamo detto, in ogni momento noi cerchiamo di essere presenti. Non è che prima cerchiamo la condizione ideale e poi siamo presenti. Anche perché in questo modo noi siamo un po' fregati, nel senso che se stiamo nel traffico non possiamo essere presenti perché non è una situazione ideale. Ma invece ricordate cosa abbiamo detto stamattina. Ogni condizione di vita, sia quotidiana che rituale, è buona per cercare di essere presente. Allora, quindi noi siamo con la schiena diritta e applichiamo l'attenzione alla mente. Quale mente? Chiaramente non la natura della mente, perché non sappiamo se siamo in quella condizione. La nostra capacità mentale, ordinaria. Quindi facciamo un pensiero, per esempio magari facciamo il pensiero, caspita, ma sento ancora, vedete che sta funzionando alle mie spalle l'aria condizionata. Ok, all'inizio io noto questo, proprio magari ci faccio un pensiero sopra del tipo mi piace, non mi piace, eccetera. Ok, se mi accorgo del primo pensiero, quello scompare e a quel punto può darsi che per un po' non ho nessun pensiero, come qualcuno ha detto, mi sembra tu stamattina. Però poi magari ancora dopo un po' sorge nuovo un pensiero. Oppure non sorge dopo un po', sorge dopo molto. Non lo sappiamo. Certo che quando si introduce il pensiero della natura della mente nel tantrismo, la parola tantra vuol dire continuità. Continuità di che? Dell'alternanza di stato calmo e movimento. Cioè la nostra mente naturalmente può essere senza pensieri, naturalmente vuol dire che fa parte della nostra condizione che talvolta non abbiamo pensieri, ma anche naturalmente possiamo avere pensieri. C'è qualcosa, quale dei due aspetti è più naturale? Sono entrambi naturali. Quindi non è che dobbiamo combattere contro i pensieri per trovare per forza uno stato calmo senza pensieri. Questo è un modo diverso di affrontare la pratica della meditazione nel contesto degli insegnamenti sutra e nel contesto degli insegnamenti del Tantra e dello Dzogchen. Cioè, noi non è che vogliamo trovare per forza uno stato calmo senza pensieri. Noi vogliamo essere presenti se abbiamo pensieri e se non abbiamo pensieri. Ma perché questo? Perché consideriamo che il movimento dei pensieri non è negativo e anche che le emozioni non sono negative. Vi ricordo stamattina abbiamo detto, noi potremmo avere il punto di vista per il quale dobbiamo combattere le cinque passioni, oppure potremmo avere il punto di vista per il quale, se ce ne accorgiamo subito delle nostre energie passionali, queste possono non condizionarci, possiamo mantenere la presenza, e quindi perdono il potere di attaccamento negativo. Quindi cosa vi ho detto stamattina? Che il modo di meditare dipende dal punto di vista, vi ricordate quando ho detto questo? Se io ho l'idea che il pensiero è pericoloso, nel senso che è difficile gestirlo, io devo combattere il pensiero. Dal punto di vista discende il modo di meditare. Ma se io ho il punto di vista che è possibile essere presenti alla nostra natura, che è un'alternanza di pensieri e assenza di pensieri, allora se questo è il punto di vista, nella pratica io non combatto il movimento di pensieri. È chiaro questo? Questo io lo sto esprimendo, spero, nel modo più semplice, è un principio molto importante. Ok, poi vedremo perché. Intanto proviamo allora, siamo con la schiena diritta. Cerchiamo però anche di applicare l'attenzione in modo abbastanza intenso. Presenza se abbiamo pensieri, presenza se non abbiamo pensieri. Se noi scopriamo di avere un pensiero non appena sorge, ma dopo un minuto, cosa scopriremmo? Che abbiamo seguito una catena di pensieri. Io stamattina ho fatto degli esempi, no? Per esempio, ma c'è il vento che sbatte contro gli infissi. Questo è un pensiero. Segue il pensiero. Evidentemente qualcuno ha chiuso bene l'infisso. Evidentemente non sono stati messi in perfetto asse gli infissi stessi, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo due minuti io mi trovo che ho fatto un film in testa e me ne accorgo in quel momento che sto facendo un sacco di pensieri. Cioè, non al primo pensiero, ma dopo due minuti di pensieri. A quel punto che faccio? Torno a essere presente. Ok? E proviamo a fare questo. Chiaramente, mentre facciamo questo, noi cerchiamo di essere presenti, è ovvio. Che vuol dire essere presenti in questo caso? Che mi accorgo di quello che sto vivendo a livello del corpo, a livello dell'energia, a livello della mente. Per esempio, se ho un senso di fastidio, me ne accorgo. Se sono stanco di fare la pratica, me ne accorgo. Se mi piace, me ne accorgo. Se ho pensieri, me ne accorgo. Ok? E torniamo poi a mantenere questa presenza. Ok, facciamo questa pratica per 3 o 4 minuti e poi proviamo come abbiamo fatto stamattina anche a sentire alcune esperienze. Ok, chi vuole dire cosa ha osservato mentre praticava?
Vuole dire una cosa.
Prego.
Ho avuto la sensazione che più ero presente a tutte le sensazioni e meno pensieri emergevano. Cioè più ero presente alle sensazioni del corpo, contemporaneamente alle sensazioni dei suoni, meno che della vista che era persa, ma tutto quello che percepivo mi permetteva uno stato di presenza di tutte le percezioni e non emergevano i pensieri in certi momenti. Poi in certi momenti naturalmente emergevano dei pensieri per, non so, il desiderio di fare una domanda, arrivava la domanda e poi...
Cioè pensavi dopo quando finiamo devo fare la domanda?
Sì.
Invece a me...
No, scusa, prima... è chiaro intanto quello che è stato detto. Cioè, provo a dire in altro modo, tu dimmi se ho capito bene. Cioè, tu dici, ma se io sono qui ora nelle sensazioni, nelle emozioni, non c'è spazio per far sorgere altri pensieri, perché già io sono presente qui ora. Questo adesso lo sto dicendo io.
Sì.
Cioè, se io per esempio adesso sto... vedete, prendo il bicchiere... Sono presente mentre sto bevendo, cioè sono presente che ho preso il bicchiere, che lo sto alzando, che lo sto portando alla bocca, eccetera. Voi capite, ogni azione che io faccio in questo caso, c'è la mia presenza che non è meccanica, la mia mente è associata all'azione, allora non c'è spazio per far sorgere chissà quali pensieri. E sono presente mentre sto bevendo. Se io sono distratto mentre sto bevendo, io bevo così, poi dopo ho anche dimenticato, non so nemmeno, ma ho bevuto o no, non lo so, no? Se io sono distratto mentre bevo possono sorgere tanti altri pensieri che non c'entrano niente, no? Più o meno, ok. Ora, questa come si chiama? Questa è un'esperienza. Per fare esperienze non bisogna essere Superman. Chiunque vive fa esperienza, chiunque medita fa esperienza. Però... quando le esperienze si ripetono, cioè mettiamo che tu adesso fai questa pratica, altre volte è la stessa esperienza e anche magari scopri che accanto a questa esperienza c'è anche un senso di chiarezza maggiore, cioè hai una qualità della presenza, un'energia più sottile, più forte, più intensa, allora tu poi alla fine puoi dire, beh allora ho capito, questa adesso è una chiave. Ok, prego.
Io invece... ho avuto una
scusa cercato... se ti interrompo a proposito di presenza, ma quello è chiuso o sbaglio?
Sì, chiuso.
Quindi noi abbiamo solo uno aperto.
C'è caso.
E poi anche stamattina abbiamo anche gli infissi un po' aperti.
Sì.
Quindi che dite? No, perché io sento caldo, che dite? Il caso che. No, se siete d'accordo, tutti?
Sì.
Perché non c'è più il sole da questa parte,
okay.
È sufficiente uno forse per...
Va bene, abbiamo fatto quello, vediamo dopo, dai. Ok, le riprendi.
Io l'ho cercato invece nel momento della meditazione di vedere se ero in grado di prendere con la presenza mentale, diciamo, di vedere come sorgevano i pensieri, se in qualche modo riuscivo a controllare il sorgere spontaneo dei pensieri.
E no? Cioè, dopo che...
cioè nel senso, no, allora io sto perfettamente concentrato sulla mia mente e voglio vedere se riesco a mantenere questa concentrazione oppure qualche pensiero, qualche storia nasce spontanea, comunque pur cercando di evitare che questo nasce. E se nasce volevo capire come...
No, ma noi non stiamo cercando di non far nascere i pensieri.
È una prova, no, lei mi hai detto, scusa, cosa ho provato io.
Sì, ho capito, però stiamo... Cioè, il nostro punto di vista non è quello di combattere i pensieri.
No, ma era di capire come nascevano spontaneamente. Non li stavo combattendo. Volevo capire se sorgevano e come sorgevano. E questo è quello che...
Però questo già adesso... Però questo vuol dire che tu stai creando un metodo... diciamo di meditazione tu. Io non dico che il metodo non è buono, può darsi pure che è molto efficace, però in generale quando c'è un metodo che noi diamo, noi seguiamo quel metodo, Perché se seguiamo quel metodo, le esperienze che facciamo o con un istruttore o con dei testi, come dire, seguono un certo iter. Però se noi creiamo noi un sistema di meditazione, poi non sappiamo più. Non so se... Però comunque continua.
Perfetto. No, questo volevo dire. Quindi mi sono reso conto che a un certo punto, cioè riuscivo, in questi 3 minuti, comunque sono riuscito a rimanere concentrato. Poi dopo, nel momento in cui è nato un pensiero, causato magari dal fatto che poi ho percepito delle sensazioni fisiche, sì. Cioè ho sentito il cuore che batteva in un certo modo, ho sentito la circolazione del sangue che fluiva in tutto il corpo in un certo modo, e quindi poi la mia concentrazione è andata sul corpo fisico, e poi mm-hmm. abbiamo interrotto e volevo sapere se...
Ok, prego.
Il mio problema è che i pensieri svaniscono così rapidamente che io non sono capace di giudicare se sono positivi o negativi.
Ah, ma non ti preoccupare. Cioè, questo fatto non ci interessa. Voi capite, non ci interessa in questo contesto di pratica. Sono anche tante pratiche di meditazione, in particolare in stile sutra, in cui il principio è questo. Se io genero pensieri positivi, creo karma positivo. Se io genero dei pensieri di compassione, metto delle cause per purificare il mio ego. Quindi io cerco di generare pensieri di compassione. Questo è uno stile di pratica, per esempio nella pratica dei 4 incommensurabili. Qualcuno di voi la conosce? Bene. Cioè voi vedete lì qual è il punto di vista? Il punto di vista è questo. Noi facciamo pensieri negativi. I pensieri negativi sono come le nuvole nel cielo che impediscono di vedere il sole. Il sole è la nostra natura pura. Io elimino i pensieri negativi e così mi trovo i pensieri positivi. Ok? Allora in questo caso io cerco di produrre pensieri positivi. Ok? Io non dico che questa non è una pratica buona. Anzi, considerate che nell'insegnamento Dzogchen tipicamente si fanno tutti i tipi di pratica. Cioè un praticante Dzogchen è un praticante che all'occorrenza fa anche pratiche di meditazione in stile sutra, anche pratiche tantriche. Semplicemente questa è un'altra pratica che parte da un altro punto di vista. Infatti tu hai detto, io non so distinguere...
Non sono io, è la mente che fa tutto da
sé. Sì, no, puoi ripetere la frase che hai detto prima, scusa. Ho detto, io non distingo...
Non riesco a capire se non sono né positivi né negativi.
Né negativi. Questo tipo di pratica che stiamo facendo non è interessata a lavorare sul capire se i pensieri sono positivi o negativi. È interessata a una cosa preliminare, cioè che io mi accorgo se penso o non penso e cosa penso. Cioè, sì, potrebbe sembrare una pratica propedeutica più terra-terra, in realtà non è così. Cioè, io voglio essere presente, quando faccio un pensiero vorrei accorgermene, che sia esso positivo o negativo. Accorgermi di quello che mi succede. Questa è la pratica di base, in particolare nell'insegnamento Dzogchen. Si chiama pratica della presenza ordinaria. Si può fare sia alla seduti sia nella vita comune, no? Cioè io mi accorgo di quello che mi succede. Quindi in questo contesto non importa se il pensiero è positivo o negativo. Importa però che io mi accorgo che faccio dei pensieri. Certo, se io sto pensando di ammazzare qualcuno mi accorgo che è un pensiero distruttivo, ma non è che in quel momento io il mio scopo è migliorarmi e quindi combattere contro quel pensiero. Semplicemente che io sono presente a quello che succede. Cioè io imparo a essere uno spettatore, io imparo a mettermi un po' al di fuori di me, senza giudicarmi. Cioè io imparo a osservarmi in realtà. Imparo la meditazione come osservazione neutra. Come si fa a sapere che io sto imparando questa presenza? Dal fatto che non giudico quello che scopro. Perfettamente come uno spettatore che osserva dall'esterno, senza entrare nel giudizio. Però continua se puoi. Allora, ti ho detto, io il fatto è che io non mi... Continuare.
Cioè, non... svaniscono tanto in fretta. Mm-hmm. Svaniscono subito. Cioè, è come quando tu prendi
Cioè, quindi non potresti neanche dire quali sono.
Esatto, riesce quasi quasi a non definirli, a non capire cos'è.
Questa è un'esperienza tipica della pratica, si chiama l'esperienza della pratica, del movimento dei pensieri come una nebbia. Significa che i pensieri si manifestano, ma essendo numerosi, la persona non riesce, sa che li ha, però non riesce a focalizzarli e a individuarli. Si parla di esperienza dei pensieri come una nebbia.
Ma più, scusa, più che come una nebbia, come quando tu prendi un tizzone ardente, lo fai girare veloce e sembra che hai un cerchio continuo, in realtà non è così.
Sì.
Ma quella è sempre presenza mentale?
Beh, se io faccio dei pensieri e non li riesco a individuare, no. Allora il fatto che io mi accorga che non li individuo si chiama presenza. Cioè, se io mi accorgo che sono distratto, ho una parte di presenza, no? Se io mi accorgo che ho un movimento caotico di pensieri, c'è una forma di presenza. Però in realtà io non riesco a individuarli, quindi vuol dire che la mia presenza è comunque non riesce ad arrivare a una focalizzazione. In genere, in questo caso, questo avviene quando o la persona ha uno stato di sonnolenza o quando i pensieri sono molti. Ok?
Ma anziché pensieri, non si potrebbe parlare di pensato, in quanto ad esempio i pensieri non sono mai pensieri, ma si trovano in emozioni, sensazioni, percezioni, ricordi, nuovi pensieri.
Alternanza, vuoi dire? Alternanza di cose diverse?
Sì, sono chiamati pensieri erroneamente, cioè sono un pensato, quello che la mente pensa, che però è in complesso di...
Certo, beh, non li chiamiamo pensieri per semplificare, poi... Possono essere pensieri che sono anche con sensazioni, anche in via teorica, in via pratica, anche mica è tanto facile distinguere tra pensieri ed emozioni, per esempio, no? Cioè, uno ha un senso, per esempio stamattina ho fatto l'esempio di una persona che è nervosa, ha un senso di antipatia, ma quello c'è l'antipatia, poi ci sono dei pensieri insieme, c'è tutto un movimento, no? Che noi parliamo di pensieri in questo senso, che includono anche un movimento emotivo. Ok, adesso io voglio leggervi delle altre righe tratte dallo specchio, prego.
No, volevo dire una cosa, a me è capitato spesso dalla confusione, però non so se sono condizionato da altre forme di meditazione o pseudotali, che era quello di lasciare andare il pensiero e non focalizzarlo, non trattenerlo, lasciarlo andare.
Cioè, cosa intendi con precisione, se non così riesco a risponderti? Lasciarlo andare vuol dire io vedo che faccio un pensiero ma non lo seguo.
Sì.
Sì, questo fa parte di questo tipo di... Cioè, se io vedo il pensiero posso non seguirlo, perché sono attivo rispetto al pensiero. Se io non lo vedo, quello si impossessa di me e ne produce all'interno altri.
Invece arriva il pensiero, ero abituato a una cosa di lasciarlo andare, cioè non lasciarlo, vai, ho avuto un pensiero, vai.
Sì, è quello che io tentavo di dire quando credo, la stessa cosa quando dicevo, se noi vediamo il primo pensiero, quello si esaurisce da solo, va, come dici tu. Se io non vedo il primo pensiero, quello crea una catena di pensieri. Allora, volevo leggervi questi passi a proposito della pratica della meditazione.
Posso fare una domanda?
Sì.
Ma anche la presenza consapevole, anche quello può essere un pensiero. Cioè nel momento in cui io decido, nel momento in cui sorge un pensiero, una serie di pensieri, con la presenza mentale io decido di non seguire quel pensiero, quei pensieri, è sempre una forma di pensiero.
Certo, perché tu stai giudicando il pensiero. Allora nell'insegnamento Dzogchen si dice, se tu giudichi quello che ti succede, sicuramente stai producendo altri pensieri a catena.
E quello può essere definita presenza mentale o non è presenza?
Diciamo...
Cioè il pensiero che io attuo per non seguire gli altri pensieri,
questo
quello è presenza.
No, quello è un antidoto. Cioè tu stai, che prima hai detto qualcosa di simile, mi sembra, adesso stiamo un po' cerebralizzando comunque. Cioè uno non attua perfettamente niente in questo caso, non è che mentre applichiamo la presenza utilizziamo altri metodi, noi cerchiamo di essere presenti, se il pensiero lo scopriamo mentre sorge, noi lo seguiamo e quello scompare. Se non lo scopriamo mentre sorge, quello dà luogo a una catena
ma
di pensieri.
Ma devo mettere in atto un'azione per non seguire o seguire quel pensiero? E quell'azione...
No, l'azione, no, l'azione è semplicemente che lo vedi in questo insegnamento, nell'insegnamento Zen. Cioè l'atto di vederlo lo depotenzia dal potere, diciamo, proseguire. Non devi utilizzare un ulteriore antidoto, un ulteriore metodo, no? Devo vederlo e poi devo fare così. Se veramente lo vediamo mentre sorge... si dissolve. Se non si dissolve vuol dire che già si è creata una catena di pensieri e quindi non è più così semplice. Quindi non usiamo un metodo addizionale, no? Come se tu dicessi io uso un metodo poi ne uso un altro. Ok, allora vi leggo alcune righe. Allora, quando cerchiamo di meditare, innanzitutto non seguiamo il passato e non anticipiamo il futuro, non ci facciamo coinvolgere dai pensieri che sorgono nel presente. Rivolgersi all'interno e osservare la propria mente, lasciandola nel suo stato, al di là dei limiti di passato, presente e futuro, senza farsi condizionare dalle impurità dei concetti, cioè senza pensare questo pensiero è bello, questo pensiero è brutto, senza farci condizionare dalla qualità dei pensieri, senza giudicare come sia questo pensiero che stiamo facendo, è bello, è brutto, è positivo, è negativo, se esista oppure no, se è positivo o negativo, bisogna imparare a restare in questa condizione autentica senza correggerla, cioè significa che io osservo il pensiero senza entrare nel merito dell'analisi del pensiero, è chiaro questo più o meno? Ok, se sorgono pensieri sul trovarsi o meno in uno stato calmo, semplicemente non perdendo la presenza, si continua osservando il pensiero stesso. Che vuol dire questo? Io prima vi ricordate cosa ho detto, cerchiamo di mantenere la presenza in modo che se ci accorgiamo che ci accorgiamo se abbiamo dei pensieri o se non abbiamo dei pensieri. In linea di massima però poi dovremmo accorgerci che per un certo aspetto abbiamo dei pensieri, ma poi a volte capitano dei momenti in cui non abbiamo pensieri, cioè potremmo scoprire l'alternanza di momenti con pensiero e momenti senza pensiero. Qualcuno ha avuto questo tipo di esperienza?
Sì.
Momenti di pensiero, momenti di assenza di pensiero. Questo è naturale, secondo il punto di vista del Tantra e dello Dzogchen, perché entrambi fanno parte della nostra natura. A questo punto capita che uno incomincia a fare il tifo per non avere pensieri. Cioè se io non ho pensieri vuol dire che la pratica va bene perché mi rilasso, se invece io scopro che ho dei pensieri questo mi piace di meno perché vuol dire il pensiero è contrario allo stato della meditazione. Questa è un'idea un po' che abbiamo tutti indipendentemente da se seguiamo un insegnamento o meno, perché noi associamo il rilassamento e uno stato mentale positivo all'assenza di pensieri. Infatti noi diciamo, io vorrei proprio rilassarmi, no? Vorrei non pensare a niente per un pochino. Allora ci stendiamo, eccetera, no? Poiché non sappiamo lavorare con i pensieri, perché li seguiamo e non è che sorgono e scompaiono, noi cerchiamo, abbiamo l'idea, mettiamola così, che lo stato ideale della mente non è avere pensieri ma non averli, ok? Più o meno. Allora qui il maestro sta rispondendo a questa osservazione. Se sorgono pensieri sul trovarsi o meno in uno stato calmo, cioè io comincio a pensare, ma sono in uno stato calmo o no? Che a volte uno non capisce bene se ha pensieri o no. Cioè vuol dire che noi ci stiamo analizzando. Semplicemente non si perde la presenza e si continua a osservare il pensiero stesso. Cioè quando io mi comincio a chiedere come va la pratica mentre pratico, oppure se sono in uno stato calmo o non calmo, mi seguite?
Sì.
Io semplicemente non so questo gioco della mente che vuole definire, che vuole dire sì, ma io adesso ho pensiero, 5 minuti fa non avevo un pensiero, Io sono presente nel qui e ora, quindi non è che devo definire questa mia condizione. Quindi, se sorgono pensieri su se stiamo o meno nello stato calmo, non si perde la presenza e si continua osservando il pensiero. Se non sorgono pensieri e la mente si trova in uno stato calmo, si continua con la presenza del riconoscimento dello stato calmo. Cioè, se io sono presente al fatto che non ho pensieri, questo non è un pensiero. Esiste una presenza senza pensieri? Per esempio, io adesso per un attimo mi affaccio, no? E vedo il mare trasparente e dietro delle colline, ok? Nel momento preciso in cui io vedo questo, cioè ho una visione, non c'è pensiero nel senso comune. Oppure c'è un primo pensiero che non seguo, cioè io sto osservando il panorama. Per esempio, io entro qui dentro, adesso per esempio, all'improvviso chiudo gli occhi, poi li apro e vi vedo davanti a me. Prima vi ho contato, siete circa 35. Ok, adesso io vedo che ho una sala piena. Questo non è un giudizio, no? Questa è un'osservazione, è come una fotografia. Ci sono 35 persone.
Una realtà.
È una realtà, così come il panorama è una realtà. Così lui vestito con la maglietta rossa è una realtà.
Certo.
Potremmo dire anche che è un pensiero questo, ma è un pensiero che non è una produzione inconsapevole di pensieri. Ma se adesso mi metto a riflettere, ah, sono 35, io avevo saputo venendo in macchina ieri da te che in linea di massima avremmo avuto circa 20 persone, come mai sono 35? Vedete che sono tutti dei pensieri questi? Allora c'è una differenza tra osservare e pensare. Osservare in modo neutro e seguire i pensieri.
Perché la differenza è che in un caso c'è il sentimento, nell'altro no. Come diceva, in realtà è data da poco.
Cioè c'è la considerazione, c'è l'analisi, c'è l'esprimere un parere su qualcosa.
Senza emozione, in un caso.
Sì, senza coinvolgimento emotivo.
35,
basta. Sì, ok.
Vorrei fare una domanda?
Sì, solo un attimo, scusa. Se non sorgono pensieri, si continua con la presenza dello stato calmo. Cioè io sto così e non ho pensieri. Cioè osservo ma non ho pensieri. Per qualche secondo non ho pensieri. Che vuol dire non ho pensieri? Non sto considerando è bello, è brutto che state facendo, che non state facendo. Sono presenti a voi e anche a me. Senza fare catena di pensieri. Allora che faccio? Il maestro sta spiegando. Che si fa quando uno scopre che non ha pensieri? Non fai niente. Continua a non avere pensieri.
Dorme.
No. Come?
No. No. Se si abbassa la parte, diciamo, attiva della mente, in effetti, questa è un po' di carne.
Aspetta, proprio questo. Ma se io sono presente senza produrre pensieri, questo si chiama sonno? No, questo si chiama presenza. Se io sono presente mentre ho pensieri, anche sono presente, cioè io sono presente a quello che avviene dentro di me, senza bloccarlo da una parte, senza seguirlo da una dall'altra parte.
È come dire che stiamo mantenendo vive le percezioni sensoriali, però la mente concettuale non c'è.
La mente concettuale non è in azione, c'è una mente che osserva ma non una che entra nel giudizio discriminante, che è quella che produce pensieri a catena. Se però poi io scopro che in realtà li ho prodotti, non mi dispiaccio, perché è normale. Torno però a essere presente. Qual è un problema tipico quando uno incomincia a meditare? Che uno si giudica. Cioè, allora abbiamo capito, il metodo è che se ho pensieri, se ho un pensiero io lo osservo. Se non ho pensieri anche sono presente, senza seguire i pensieri. Ok, abbiamo capito questo. Adesso io scopro che ho un sacco di pensieri. Mi sento inadeguato, no? Dico, caspita, ho fatto un film, ho fatto 2 minuti di pensieri. Questo è un momento cruciale, perché giudicare se stessi, come abbiamo detto stamattina, è un ostacolo. È normale che noi siamo identificati nei pensieri. Quindi usiamo noi stessi come cavia, in senso positivo, senza dispiacerci. Scusa, tu volevi fare una domanda, io non te l'ho fatto fare prima.
No, ho anticipato un po' lei. Volevo capire se quando parliamo di osservare il pensiero, cioè riferiamo un pensiero a una mente concettuale, cioè se...
Fai un esempio concreto.
Sì, per esempio, prima, mentre stavamo facendo l'esercizio, stavo sperimentando delle, delle coscienze sensoriali, per esempio il respiro, oppure il, mi rendevo conto di sentire il rumore del, del vento.
Ecco, sì, sì, questo si aspetta. Allora, la, sì, 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 diciamo la presenza può essere relativa a un'esperienza del corpo che la mente osserva, un'esperienza emotiva anche che la mente osserva. Cioè tu senti un rumore, a un certo punto questo arriva attraverso un senso, però poi tu, il senso è collegato alla coscienza del senso, no? Come della filosofia buddista, l'Abhidharma si spiega. Cioè c'è una coscienza per ogni senso. Quindi tu vedi e ovviamente ti accorgi, hai il pensiero, hai la presenza di quello, del rumore che hai sentito, ok? Sei presente. Se adesso a partire da questo contatto del senso con l'oggetto dei sensi tu produci altri pensieri indipendenti,
diciamo dei
fattori mentali contingenti, no? Che funzionano per analogia in genere. Sì, no, se sei presente che li fai, eviti, cioè non è che eviti di farli, non dai carburante all'associazione dei pensieri, come abbiamo detto prima. Quello, se tu gli dai carburante, cioè il punto è questo, che i pensieri sono impermanenti, tutto è impermanente, anche i pensieri sono impermanenti, anche le emozioni sono impermanenti. Se, a noi, se noi pensiamo per un'ora di seguito a cose inutili, perché diamo carburante attraverso anche le emozioni, ma il pensiero in sé, come un flash, se non produce una concatenazione, quello, il pensiero è un pensiero, è finito. Poi dopo per analogia, per emozione, eccetera, ne produce altri. Ok? Noi non gli diamo carburante. Per non dargli carburante occorre osservarlo, è ovvio, no? Se no tu non te ne accorgi.
Però anche la coscienza sensoriale è un pensiero, lo consideriamo un pensiero.
Quando, sì, certo, quando attraverso i sensi la mente realizza come coscienza sensoriale qualcosa rispetto al senso, quello diventa un pensiero. Sì, vediamo per pensiero qualsiasi attività della mente anche legata ai sensi, in modo molto generale, senza focalizzarci troppo sugli aspetti di dettaglio. Se non sorgono pensieri e la mente si trova in uno stato calmo, si continua nello stato calmo. Questo significa non distrarsi. Quindi nell'insegnamento Dzogchen non distrarsi vuol dire io mi accorgo di quello che mi succede. Se ho un pensiero, me ne accorgo. Se non ho pensieri, anche me ne accorgo. Questo vuol dire non distrarsi in questo contesto. Senza cercare di definirlo, o sperare nella manifestazione di una forma, di un colore, di una luce. Cioè a volte le persone iniziano la meditazione e cercano esperienze metafisiche. Dice, caspita, io faccio meditazione, quindi devo avere degli insight luminosi, no? Cioè attraverso la meditazione magari mi devo ricordare chi ero in un'altra vita, oppure senza arrivare a questo punto ho delle esperienze con una qualità superiore. Ma qui si dice, se noi cerchiamo, se cerchiamo un'esperienza particolare, stiamo costruendo con la mente. Anche non c'è bisogno di sperare in qualcosa di superiore, perché noi abbiamo già tutte le potenzialità, quelle si possono manifestare. Quindi questo anche non è facile, cioè arrivare alla meditazione senza la speranza di qualcosa, nel senso che la meditazione, la presenza è un valore in sé, non è che è un valore solo se poi dopo arrivo da qualche altra parte. Non è che io faccio la meditazione perché attraverso la meditazione devo scoprire qualcosa di metafisico o di qualcosa che ho in testa come idea. È essere qui ora già un valore in sé. Il valore in sé è esserci lì dove siamo, non la costruzione di qualcosa che è fuori di, che è fuori di me.
Posso dire una cosa? Allora, io credo di applicare questo principio quando sono al lavoro e che sono in difficoltà. Cosa succede? Delle volte le persone non sanno chiedere di cosa gli occorre e le vedi che sono agitate. Allora, siccome lavoro sulla vista, che già uno non vede, quando non vede bene manco sente bene, è in difficoltà a prescindere. Allora io in quel momento per capire cosa
in che
fare,
senso lavoro sulla vista, scusa?
Sono un ottico ottimista.
Come?
Ottico ottimista.
Ah, ok, questo è importante, se no io non riesco a...
Allora, scusa. E cosa faccio? Mi rendo neutra, nel senso che respiro e percepisco tutto quello che accade con questa persona che parla, quindi sento solo quello che dice, che fa lei, e sento soltanto i rumori dell'ambiente, mi metto col corpo ed entro in quello stato di attenzione.
Perché tu cosa devi fare come lavoro, scusa?
Allora, delle volte le persone vogliono...
qual è lo scopo del tuo lavoro?
Lo scopo del mio lavoro è fargli vedere al meglio e dargli quello che gli serve. Che ne so, molte persone non sanno il nome di quello che gli occorre, oppure hanno degli occhiali che non gli vanno bene e non sanno come chiederti in parole semplici.
Cioè loro devono diventare presenti a livello della vista. Più o meno?
Sì.
Ok, allora qual è la domanda allora?
La domanda è allora, quando io faccio così che mi rendo neutra, nel senso che sono attenta che non percepisco più niente di quello che sono io.
No, però adesso sempre dal punto di vista dell'insegnamento, se io sono presente, io mi accorgo che succede a me. Perché se
no,
io
non... succede a me nel senso delle mie necessità.
Sì.
Io
sono
che percepisco tutto quello che accade, come si muove la persona.
Sì, però intanto sei presente a te.
Sì, sì, sono molto attenta.
Che vuol dire essere presente a me? Per esempio che se lei sta sviluppando fastidio, se è scocciata di quella persona, lei deve essere presente, perché sennò non può lavorare, questo intendo, per essere presente a te, scusami.
Esatto, perché se sono infastiditi, se sono in imbarazzo, io lo capisco di più se sono attenta in questo modo. Quindi sono attenta e percepisco di tutti gli umori, i movimenti.
Sì.
Allora, questo è essere solo consapevoli.
Allora, noi abbiamo una presenza, adesso mi esprimo in termini impropri, se non dell'insegnamento. Noi abbiamo una presenza interna e una esterna, per così dire. Noi stiamo parlando di presenza interna. Cioè, io mi accorgo dei miei pensieri, delle mie emozioni, vero? Del mio corpo, vero che stiamo parlando di questo?
Sì.
Ok. E molto spesso quando uno dice quella persona è presente, noi pensiamo che si riferisca alla presenza esterna. Cioè, per esempio, io sono presente al fatto che ho 35 persone davanti a me. Cioè, io vedo 35 persone. Poi mi cerco di stare attento per vedere se qualcuno si distrae. Quando uno parla all'uditorio deve avere un po' di presenza esterna. Cioè, se metà persone dormono mentre io parlo, voi capite bene. Io dovrei pur fare qualcosa, no? Tente di cambiare argomento, cioè, per dire, il minimo. Aspettate. Però questo vuol dire che una volta che io sono presente a livello esterno, poi devo interagire a livello interno. Cioè, io perché sto osservando? Per avere un feedback. Adesso, se sono veramente presente, se vedo 20 persone che stanno dormendo, vuol dire che o è primo pomeriggio e avete mangiato troppo, o avete fatto il bagno e siete stanchi, o io sono noioso. A questo punto io mi devo chiedere che fare, vero, se sono presente? Quando l'insegnante, per esempio, spiega, poi si lamenta, dice, ma praticamente su 30 alunni solo 2 mi seguono, caspita, ma questo è un piccolo problema, cioè allora non c'è presenza, potremmo dire. Cioè, se io vedo che 28 alunni su 30 sono distratti, io non posso stare un'ora in questa condizione. Cioè, la presenza esterna. La presenza interna, abbiamo detto, è che io mi accorgo di quello che succede dentro di me. Poi abbiamo l'interrelazione tra le due presenze, che è la vita. Cioè, io sono presente a come sono io, però sono presente pure a come siete voi. Cioè, voglio dire, si spera, dovrebbe, idealmente. Cioè, io dovrei poter accorgere. In generale, se io non sono in contatto con me stesso, è difficile che possa essere in contatto con gli altri. Se io non sono in contatto con quello che mi succede dentro, è un po' difficile che io possa essere stabilmente in contatto con quello che mi succede fuori. E questa è proprio la base. Perché altrimenti, scusate, che ce frega della presenza interna, se è sufficiente quella esterna. Quindi, per esempio, se io ho una relazione conflittuale con una persona, con un amico, con un partner, eccetera, e io devo riuscire, cioè devo, si spera, che io abbia, per me, come voi per voi, la capacità di vedere che c'è una interrelazione o una interdipendenza, come si dice nell'insegnamento, tra il mio stato d'animo e quello dell'altro. Non è possibile che io arrivo a un alterco con una persona cara e dipende solo dall'altro. Io devo poter vedere che seme ho messo io nella interrelazione. Quindi da questo punto di vista la via di quello che vive con gli altri, cioè non la via del monaco, ma la via di quello che fa un cammino interiore ma a contatto con le persone, voi capite che dà un numero di feedback molto maggiore e quindi una via più veloce. La via tantrica e la via Dzogchen, diciamo, è più veloce di una via della rinuncia, perché nella via il monaco tipicamente riduce gli stimoli esterni, no? Le interrelazioni esterne. Come, adesso faccio l'esempio di scuola, Voi avete visto quel film che si chiama Samsara? In questo film c'è un monaco che segue la via degli assorbimenti meditativi per trovare lo stato calmo e distaccarsi dalle passioni. Quindi va in grotta a meditare gradualmente, eliminando, riducendo a zero gli stimoli esterni. Certo, sta chiuso in una grotta, riesce anche a mangiare il meno possibile, a respirare. Perché questo? Perché lui si sente schiavo del desiderio sessuale. Io sono schiavo delle mie il principio delle passioni come veleni. Allora, perché non posso lavorare col veleno? Che vuol dire lavorare col veleno? Non usiamo la parola veleno, se non già diamo un giudizio. Che vuol dire lavorare con l'eros? Significa che okay, io non rinuncio al rapporto sessuale, cerco però di non farmi condizionare completamente il mio attaccamento, no? Per esempio. Cioè no, io non è possibile, non posso fare questo, non riesco a lavorare con le energie e le passioni al massimo potenziale. Questo si chiama, diciamo, io dico non ho questa capacità. Infatti si dice che il praticante tantrico ha più capacità. Che vuol dire più capacità? Che lavora in condizioni più difficili, perché ha 30.000 specchi davanti a sé. Quindi questo monaco arriva lì e arriva a degli assorbimenti meditativi, a uno stato calmo, profondo, eccetera. Lui adesso, dopo mesi che sta lì, è convinto di aver ucciso il demone delle passioni. Infatti lo vengono a svegliare lì dentro. Lo prendono, ogni tanto è in una situazione catalettica. Bisogna poi vedere se è situazione di presenza, eh? Perché uno si può addormentare nello stato calmo senza avere integrato o superato gli attaccamenti. È il caso di questa persona, il quale una volta che viene scosso, svegliato, portato nella vita, a poco alla volta scopre che il suo attaccamento e il desiderio erotico selvaggio è molto più forte di prima. Chiaramente si vorrebbe suicidare a quel punto, è finita. Cioè io ho fatto tutto questo percorso per combattere il demone delle passioni, ma in realtà, usando un termine psicoanalitico, lui l'aveva rimosso, ma stava sempre là, anzi potenziato dal tempo. Allora lui va in uno stato diciamo potenzialmente depressivo, fino a che dinanzi alla famosa metafora del ruscello del fiume che scorre, di Siddhartha, no? Cos'è questo ruscello che scorre? Che è anche il fiume di Eraclito, no? Tutto scorre, nulla permane. È la vita che scorre, cioè la vita è movimento, movimento di energia, movimento di pensieri. Non ci si può mai buttare nello stesso fiume perché quello dopo è cambiato. E allora lui finalmente ha un insight, diciamo, ha una specie di piccola illuminazione. E dice, ma io devo accettare che ho le passioni e coi miei attaccamenti, potremmo dire, devo avere la presenza di vedere questa mia condizione. E può darsi che cominciando a vedere come sono e lavorando con me stesso per quello che sono, non per quello che vorrei essere, io alla fine posso anche superare i miei attaccamenti, no? Ecco, questo è, diciamo, un esempio plastico del fatto che si dice che un praticante che segue una via tantrica, la via Dzogchen, si dice addirittura si può realizzare in una vita, no? Per intendere che tu hai tante di quelle opportunità che ti fanno da specchio, che puoi fare un cammino più veloce, ok? Quindi ripetiamo, essere presente a quello che c'è fuori, cioè accorgerci di quello che avviene fuori, non è il senso iniziale e autentico della presenza in una qualsiasi via, in qualsiasi cammino interiore, no? Cioè la prima cosa è la presenza a se stessi, la presenza a se stessi nella interazione dinamica con i sensi e col mondo esterno, di questo stiamo parlando. Ok.
Posso fare?
Prego.
Però
dobbiamo anche forse fare una pausa fra poco, prego.
Sì, io però volevo fare qualcosa che forse fuori tempo, non lo so, però per me è importante.
Prego.
Da tutto questo discorso, io voglio dire che studio delle neuroscienze, ho capito essenzialmente una cosa fondamentale, che si vuole dare un calcio sul sedere al vostro razionale e al vostro cognitivo. Cioè si può considerare la presenza mentale che in fin dei conti si trova in un'area del cervello molto profonda, si chiama clausum, ma non poca importanza, praticamente tutto il succo della cosa è che ci vuole distruggere il pensiero dicotomico. Cioè, quello che ho capito io, poi posso aver capito male, vorrei proprio una chiara spiegazione su questo punto. Perché mentre lui, Claudio, parlava poco fa, lui seguiva la scia di pensieri senza capire che questo avviene solo se non si risulta il pensiero radice. È chiaro che senza distruzione del pensiero radice i pensieri poi sono concatenati.
Senza distruggere il pensiero radice.
Non è che sono residenti nella mente.
Se no, scusa, senza distruggere il pensiero radice.
No, vuol dire lui vuole rompere la catena dei pensieri che seguono il pensiero radice senza distruggere.
Che intendi per pensiero radice?
Il primo.
Il primo.
Che viene fuori, ma quello che mi interessa a me fondamentalmente è quello che ho capito io, che qualunque giudizio, pensiero dicotomico, pensiero razionale,
bello, brutto, eccetera,
tutto questo va eliminato e presenza non sarebbe nient'altro che togliere da questa pecasea del sistema affronto planetario e conservarlo alla base interna del nostro cervello antico, in cui la presenza, come quando eravamo topi, quando eravamo anfibi, quando eravamo pesci, quando eravamo quello che sia, eccetera, è legata alle strutture inferiori, quelle che il tronco encefalico, la medulla oblongata, il ponte, il mesencefalo, capito? Certe parti non vorrei essere troppo tecnico, ma in fin dei conti mi sembrerebbe una tecnica importantissima, senza dubbio, io sono affascinato da quello che tu hai detto, però che in fin dei conti una parte di noi, perché noi stiamo bene, perché noi così riusciamo a star bene, ad essere in pace con noi stessi, a eliminare tutti gli immensi casini che ci distinguono ogni giorno, eliminiamo tutto il pensiero razionale, applichiamo un sistema bottom down, distruggendo il sistema
No, adesso la domanda è chiara, quindi posso rispondere. Allora, innanzitutto io sto parlando vediamo. Stamattina io ho solo introdotto, poi domani parleremo prevalentemente solo di quello, dei due aspetti della mente e della natura della mente. La natura della mente è la nostra natura essenziale. Secondo l'insegnamento, lo stato di Prajnaparamita, questa natura è vuota, è impermanente, non ha un sé, però è una natura essenziale. Secondo l'insegnamento sutra a questo si arriva gradualmente. Ora, secondo l'insegnamento Dzogchen, a questo si può arrivare in modo diretto. Questo è diverso da quello che ho detto finora, è complementare però. Che vuol dire si può arrivare in modo diretto? Che noi abbiamo già questa nostra natura essenziale. Se troviamo un maestro che ha la certezza 24 ore su 24, se incontriamo una persona che è sempre in questo stato, questa persona ci può dare una trasmissione diretta, che vuol dire che direttamente delle varie note del nostro sistema musicale di cui parlavo stamattina ci può far risuonare nella nostra natura interiore. Questo significa che possiamo riconoscere la nostra natura essenziale. Questo è un aspetto diretto. Poi c'è un aspetto più graduale di questo discorso, che è una via di meditazione, che è quello che ho provato a introdurre, usando sempre le parole del maestro. Cioè, non potendo, o comunque parallelamente a questa possibilità direttamente di scoprire questa natura essenziale, uno può anche tentare in modo un po' più graduale, cioè con delle pratiche di meditazione. A che servono queste pratiche di meditazione, sostanzialmente? Queste pratiche di meditazione servono a trovare uno stato di presenza senza il fruscio del pensiero dualistico, come dicevi tu, in cui gradualmente possiamo entrare in contatto con la nostra parte profonda. Ora, ovviamente, quando noi siamo ammesso e non concesso che noi entriamo in contatto con la nostra parte profonda, resta la nostra esistenza dualistica e samsarica, cioè anche una persona che ha scoperto questa parte essenziale. Una persona può scoprire questa parte essenziale, magari tutti noi l'abbiamo già scoperta. Una persona può dimorare nella sua natura profonda per 5 minuti, 10 minuti al giorno, tantissimo tempo al giorno, raramente, eccetera. Ma anche se uno ha scoperto questa parte essenziale, poi resta la vita ordinaria. La vita ordinaria è la vita reale, cioè che io adesso fra poco mi devo alzare, devo andare a mangiare, devo fare i conti con le mie passioni, tutto il resto. Questa vita ordinaria non è eliminata quando uno ovviamente fa una vita, come dire, noi viviamo nella dimensione samsarica degli esseri umani, cioè noi non siamo degli esseri realizzati. E quindi a quel punto bisognerà, diciamo, sicuramente interagire poi con questo. Ora, il fatto di interagire con la propria natura che continua a essere dualistica, anche se uno ha scoperto la propria natura profonda, per esempio vivendo con gli altri, è perfettamente quella che è la via che non è, diciamo, anche la via del monaco. Adesso io non so se in qualche modo ho risposto alla tua domanda o no. Ho tentato di rispondere. Ok, allora io qui adesso il punto che tentavo di dire è questo, che quando noi cerchiamo quindi questa presenza, partiamo accettando che abbiamo un'alternanza di stato calmo e di movimento, cioè che qualche volta siamo nello stato calmo e qualche volta nel movimento. Il punto principale è che noi possiamo trovare la nostra presenza profonda tanto quando abbiamo pensieri, quanto quando non abbiamo pensieri. Tanto quando ci sediamo a praticare, tanto quando abbiamo contatto con situazioni ordinarie. Infatti qui si dice, in realtà lo stato calmo è l'essenza della mente e il movimento è la sua energia naturale. I due aspetti sono inseparabili, come il fiume e le sue onde, o il sole e i suoi raggi. Se consideriamo lo stato calmo qualcosa di positivo da realizzare, e il movimento qualcosa di negativo da abbandonare, coltiviamo il dualismo di accettazione e rifiuto e non superiamo la mente ordinaria. Perciò, mantenendo la presenza, qualunque pensiero sorga, buono, cattivo, rilevante, insignificante, dobbiamo riconoscerlo e continuare nello stato del movimento. Questo è un punto di suprema importanza. Meditare, allora, significa in realtà mantenere la presenza sia nello stato calmo che nel movimento. Quindi, cosa vuol dire tutto questo? Tutto questo vuol dire che nell'insegnamento tantrico, nell'insegnamento Dzogchen, si dice questo. Si dice, guarda, che il fatto che tu devi vivere dalla mattina alla sera in mezzo agli altri non è un ostacolo alla tua pratica. Non è che tu non puoi essere un buon praticante perché non ti ritiri tu solo a tentare di trovare la presenza. Aspetto numero uno. Secondo, non è che il fatto che tu fai dei pensieri, hai delle passioni, è una cosa negativa, perché fa parte della tua natura. Realizzarsi vuol dire riconoscere la propria natura originaria, in cui, indipendentemente da se uno è nello stato calmo o nel movimento, se ha un movimento emotivo o non lo ha, tutto quello, se c'è quella presenza naturale più essenziale di cui parlavo prima, può di fatto autoliberarsi e mantenerci in quello stato. Quindi questo è sostanzialmente il punto, diciamo, cruciale di tutto il discorso. Cioè il punto cruciale di tutto il discorso è che questo è un insegnamento che ci sta dicendo, guarda che tu non è che devi cambiare per trovare la tua natura profonda. Non è che tu devi cambiare pelle, non è che devi negare qualcosa a priori, non è che prima devi eliminare i pensieri, le emozioni e poi dopo puoi scoprire la tua parte essenziale. Questo insegnamento ci dice sin dall'inizio, tutto quello che tu hai a tua disposizione, stato calmo, movimento, emozioni, pensieri, non è in sé un ostacolo per scoprire la tua natura profonda. L'ostacolo è che se tu sei attaccato a tutte queste cose. E quindi a questo punto il problema, diciamo, si sposta completamente. Ma come si fa allora a scoprire direttamente questa parte essenziale? Quindi facciamo una piccola pausa. No, scopriamo subito a livello intellettuale. Facciamo una piccola pausa e poi partiamo proprio da alcune parole di un tantra dello Dzogchen.